Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo un dottore della legge si avvicinò a Gesù per metterlo alla prova e chiese: Maestro, che cosa devo fare per entrare nella vita eterna? Gesù gli disse: Che cosa sta scritto nella legge? Cosa leggi? Costui rispose: Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso. Gesù gli disse: Hai risposto bene, fa questo e vivrai. Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: E chi è il mio prossimo? Gesù rispose: Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andavano lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva in quella medesima strada e quando lo vide passò oltre. Anche un levita, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Poi gli si fece vicino, gli fasciò le ferite versandovi olio e vino. Poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente tirò fuori 2 denari e li diede all'albergatore dicendo: Abbi cura di lui, ciò che spenderai di più te lo pagherò al mio ritorno. Chi di questi 3 ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? Quello disse: Chi ha avuto compassione di lui? Gesù gli disse: Va e anche tu fa così. Parola del Signore. Dunque un uomo, lo studioso della legge, interessato ai problemi spirituali. Che devo fare per avere in eredità la vita eterna? Questo crede al paradiso, alla vita futura. E allora domanda a Gesù. E Gesù usa il metodo dei rabbini, che consisteva nel porre lui la domanda al discepolo. Nella Bibbia che cosa leggi tu? Nella Bibbia gli studiosi come questo personaggio avevano espunto ben 613 precetti, 365 negativi e gli altri positivi. Non ci sono solo i 10 comandamenti, ma ci sono tante altre leggi che riguardano le relazioni sociali, il culto, eccetera. Di tutti questi precetti, qual è il primo, il fondamentale? E questo scriba, questo studioso, risponde con la preghiera che egli certamente recita almeno 2 volte al giorno. Shema Israel, Adonai Adonenu, Adonai Echad. Anche oggi è la preghiera fondamentale dell'ebreo, come noi abbiamo il Padre nostro. Ascolta Israele, il Signore e il nostro Dio è l'unico. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze e con tutta la mente. E il prossimo tuo come te stesso. Risposta precisa. Lo scriba sa tutto quello che è essenziale. Prima di tutto l'amore a Dio, che è risposta all'amore di Dio per noi. Questa preghiera del Dio israelita ricorda prima di tutto che Dio ci vuol bene, che Dio ha amato Israele, che ne ha fatto il suo popolo, l'ha circondato di attenzioni, l'ha liberato dalla schiavitù d'Egitto, l'ha colmato di doni, perché Dio ama il suo popolo, tutti e ciascuno, di un amore unico, l'amore di Dio, che avvolge la persona e la rende ricca, piena, amata. Allora la persona umana è chiamata a rispondere a questo amore. Quanto più ama Dio, tanto più raggiunge il senso della vita, perché l'uomo, la donna, la persona umana è fatta per amare. E se raggiunge questo livello di amore a Dio, è una persona beata, realizzata per quanto è possibile una realizzazione in questo mondo. La realizzazione l'avremo un po' dopo, quando Dio lo godremo di visione immediata. Ma intanto questo amore di Dio ci avvolge, e se noi siamo capaci di rispondere, almeno ci proviamo, vediamo che la nostra vita è piena, è realizzata. Se non ci limitiamo a fare le obiezioni più solite che facciamo tutti i giorni, perché allora mi capita questo, perché allora ho questa malattia, allora perché, sono problemi importanti, ma da leggere bene, se tu ami il Signore, se sai che il Signore ti ama, la cosa ha un altro aspetto. E per conseguenza amerai il tuo prossimo come te stesso. Amarlo alla luce di Dio. Oggi la tentazione è quello di sganciare i due comandamenti. Noi vogliamo bene all'uomo e facciamo tutto per lui. Sì, dimenticando che l'uomo ha un'altra dimensione oltre quella orizzontale, la dimensione spirituale. E sganciarla è pericoloso. Perché quando viene idolatrato l'uomo e dimenticato Dio, avvengono i disastri che tutti sappiamo e che tutti conosciamo anche dalla storia. A questo punto la seconda domanda: e chi è il mio prossimo? E abbiamo sentito la notissima parabola del Samaritano. Nella discesa da Gerusalemme, 800 metri, fino a Gerico, 400 sotto il livello del mare, quindi un chilometro e 200 metri di dislivello, era, direi, quasi normale imbattersi nei briganti che approfittavano degli anfratti di tutta la zona molto molto ardua per colpire i poveri passanti. E questo poveretto viene derubato, colpito, abbiamo sentito tutto, e non ci soffermiamo sui dettagli della parabola, se non sul comportamento di un samaritano. A differenza degli ecclesiastici che guardano e passano oltre, questo samaritano si ferma, è preso da commozione viscerale. E abbiamo sentito con quanta cura l'Evangelista descrive tutto quello che fa questo straniero, da sottolineare che il samaritano è il nemico, perché tra giudei e samaritani da 500 anni almeno c'era guerra, e per insultare una persona bastava dirgli: sei un samaritano. Tant'è vero che anche a Gesù fu fatta questa offesa: tu sei un samaritano e un indemoniato. Il samaritano era il nemico. Avrete notato che quando alla fine Gesù chiede chi dei tre si è fatto prossimo, noi avremmo risposto con una parola sola: il samaritano. Invece il teologo neanche lo vuol nominare. Usa una circolocuzione, colui che ha avuto compassione di lui. Ecco, tanto era l'odio per i samaritani e i giudei, che abbiamo sentito anche domenica, qualche domenica fa nel Vangelo. Questo nemico si fa prossimo. Chi dei tre è stato prossimo? E quello che gli ha usato misericordia. Allora va e fa lo stesso. Questa parola di Gesù è veramente straordinaria, è veramente bella. Il teologo aveva fatto una domanda teorica: chi è il mio prossimo? Gesù risponde con una risposta pratica: chi si è fatto prossimo? Questo che conta, perché il mio prossimo lo sapevano, erano i vicini. Per Gesù chiunque ha bisogno di te è tuo prossimo e tu ti fai prossimo a lui. Ma fermiamoci un attimino su questa figura che per l'evangelista non è soltanto un uomo buono, pietoso. Da tutti gli indizi che ci dà, ci porta molto più in alto. Il samaritano vide il poveretto colpito e ne ebbe misericordia. Il verbo che usa l'evangelista è lo stesso che la Bibbia usa quando parla di Dio che si commuove di noi. Quindi si avvia una visione nuova. Quel personaggio è immagine di qualcuno di più che versa l'olio e il vino. È immagine di Cristo. E San Paolo ci ha aiutato nella seconda formidabile lettura, quell'inno incantevole, che è l'inno del primo capitolo della lettera ai Colossesi, a contemplare chi è Gesù. Egli è l'immagine visibile del Dio invisibile, generato prima di ogni tempo. È la primizia, perché per mezzo di lui e in lui Dio ha fatto tutte le cose, celesti, troni, principati e terrestri. Tutto proviene da lui e tutto cammina verso di lui e tutto in lui ha consistenza. Ed egli è anche il primo dei risorti, colui che ci riporta al Padre, che ci ha con il suo sangue riconciliati con Dio. Eccolo il buon samaritano. È lui che si è chinato sulla nostra povertà e ci ha salvati morendo per noi e ci ha trasferiti da un mondo di tenebra alla sua mirabile luce. È quel trasferimento da povera gente a figli di Dio amati e chiamati a rispondere a questo amore, molto più che non gli ebrei, perché noi abbiamo il samaritano che condivide la nostra storia e ci dà il suo amore. Allora, cari fratelli e sorelle, credo che venga spontaneo per noi farci qualche domanda. In un mondo in cui ormai Dio è dimenticato e i problemi spirituali sono, quando ci fossero, quando ci sono, dopo l'ultimo posto, prima ci sono tutti gli altri, poi qualche volta qualche pensiero spirituale forse c'è, ma prima tutti gli altri problemi. In un mondo in cui Dio è dimenticato, dobbiamo porci invece la domanda che questo resta il primo assoluto valore dell'esistenza umana. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze e con tutta la mente. Non è uno sforzo, è un'esigenza, è una risposta che però va coltivata. Pensare a Dio qualche volta, il parlare con Lui, l'ascoltarlo, perché il Signore ci parla oggi sia nella scrittura che nelle ispirazioni che dà il nostro cuore. Questo è fondamentale. Riscoprire l'amore di Dio come l'ambito in cui noi possiamo vivere e realizzare la nostra vita, perché l'uomo è fatto per amare. E di conseguenza vivere bene anche la nostra dimensione con il prossimo. Non sempre siamo sulla strada di Gerico, ma sempre stiamo accanto a persone che hanno bisogno. E noi possiamo farci prossimo in tanti modi. Primo con il pensiero, poi con il rispetto, poi con l'aiuto, anche materiale. C'è una possibilità enorme di vivere questo comando di Gesù, ricordando che noi saremo giudicati sull'amore, come dice San Giovanni della Croce, perché quello che avremo fatto al più piccolo dei fratelli l'avremo fatto a lui.